Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Abbiamo visto in altre comunità che ogni volta che le multinazionali vengono in queste terre, illegittimamente distruggono i luoghi, distruggono le comunità. Noi dei Sarayaku abbiamo deciso di non poter lasciare che questa ingiustizia si sarebbe realizzata. Con la nostra azione siamo arrivati alla Corte Interamericana dei Diritti Umani in Costa Rica. Stiamo per mostrare che a tutte quelle persone che hanno sofferto, a quelle persone che sono state marginalizzate, quelle che sono state maltrattate e umiliate, il popolo Sarayaku dirà basta.
Ciao a tutti, riprendono oggi le trasmissioni di Radio Amnesty. Questa puntata è dedicata alla violazione dei diritti umani in Ecuador ed in particolare alla popolazione indigena Sarayaku. Giulio ci ha fatto sentire un estratto del documentario Discendenti del Giaguaro, prodotto da Amnesty International e che riguarda le vicende della comunità ecuadoregna Sarayaku. Si tratta di circa 1200 persone che vivono in Ecuador e che da anni si battono per un fondamentale diritto alla consultazione da parte dei governi latinoamericani, prima che gli stessi prendano qualunque decisione economico-politica in merito ad un progetto petrolifero che comporti un grave rischio di sottrazione, deturpazione e inquinamento delle loro terre ancestrali. Ed ora ascoltiamo Andrea e Giorgia che faranno un breve inquadramento storico dell'Ecuador.
La storia dell'Ecuador nasce dalla sua indipendenza, avvenuta nel 1830, dopo essere stata colonia spagnola per lungo tempo e dopo aver fatto parte per alcuni anni della Grande Colombia, uno stato formato anche da Colombia, Venezuela e Panama. Poco tempo dopo, precisamente nel 1832, divenne una repubblica che ebbe come primo presidente Juan José Flores. Nei suoi anni di presidenza dovette affrontare una dura opposizione dei liberali, che culminò in una guerra civile tra i conservatori di Quito e i liberali di Guayaquil. Questo fu il primo di una serie di conflitti che portarono all'alternarsi di vari presidenti, liberali e conservatori. Gabriel García Moreno, del Partito Conservatore, che firmò un concordato con la Santa Sede, fu assassinato il 6 agosto 1875, durante il suo secondo mandato, per mano dei sicari della massoneria, ed Eloy Alfaro, che al contrario durante il suo secondo periodo di governo fece promulgare una nuova e più liberale costituzione, che stabiliva tra l'altro una decisa separazione fra Stato e Chiesa, improntando il paese a una laicità che, mantenuta nelle successive costituzioni, è tuttora vigente.
Intanto nel 1981 inizia una disputa tra l'Ecuador e il Perù per il controllo di alcune zone di confine. La guerra venne scongiurata dall'Organizzazione degli Stati Americani ed ecco che successivamente nell'88 le elezioni vennero vinte dal socialdemocratico Ceballos. Durante la sua presidenza molti ettari di terreno vennero distribuiti alle popolazioni autoctone e in più venne molto incentivata l'alfabetizzazione. Nel 95 il conflitto con il Perù inizia con quella che verrà chiamata la guerra del Cenepa, che si concluderà con il protocollo di Rio de Janeiro, dove l'Ecuador decide di rinunciare ad alcune zone in cambio all'accesso all'Amazzonia e al diritto di navigazione.
All'inizio del 2000, la grave crisi che stava attanagliando il paese, dovuta al fallimento del sistema finanziario ecuadoriano sotto la presidenza di Jamil Muad, complici la caduta del prezzo del petrolio e il vincolo che il governo stesso aveva con banche corrotte, portarono alla dollarizzazione e alla scomparsa del sucre ecuadoriano. Il 30 settembre 2007 si sono tenute le elezioni per un'assemblea costituente, così come richiesto dagli elettori, con il referendum del 15 aprile dello stesso anno. Tali elezioni, le più complesse nella storia del paese, hanno registrato la presenza di un enorme numero di liste, nazionali, provinciali e di emigrati, ed hanno sancito una larghissima vittoria per il partito del presidente Correa, che ha ottenuto 80 dei 130 seggi in palio.
Ecco, la nuova Costituzione riconosce il diritto delle culture indio e di altre lingue indie. Non solo, ma anche il diritto dello Stato al controllo sui servizi essenziali, sulle attività produttive che possono costituire un rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini, e anche sullo sfruttamento delle risorse non rinnovabili. I rappresentanti delle varie etnie indio fecero parte all'Assemblea Costituente per la prima volta nella storia del Paese. Inoltre, questa Costituzione stabilisce che i vari gruppi etnici debbano essere ugualmente rappresentati nelle istituzioni come nel settore pubblico.
E adesso ascoltiamo la prima canzone della puntata, Sleep Now in the Fire, dei Rage Against the Machine.
Piaghe mute alla tua pelle, sono eredità degli avi e sudano le mani, sudano. Lasciano orme sulla terra, nero sudore di neri. Anima su fondo ribelle nella selva addormentata, come la notte nel giorno, come paesaggio di nebbia. Rompi ora il tuo silenzio e fatti viva nel macete. Uomo sei e nero sei, figlio cattivo di schiavi, schiavo per tornare libero in mezzo al monte desolato. Dimentica la marimba, getta a terra il tuo bicchiere, appendi anche la chitarra e brandisci la tua mano. Da prima che spunti l'alba, ti aspetta la tua bandiera.
Abbiamo appena ascoltato Romance della chiamata, una poesia di Adalberto Ortiz. E ora abbiamo con noi Maria Panatero, del Coordinamento Americhe. Qual è la situazione che si è venuta a creare nell'Ecuador dopo che nel 2002 il governo ha concesso ad un'azienda estrattiva argentina di agire alla ricerca di petrolio? E quali sono stati gli effetti sulla popolazione nativa Sarayaku?
Sì, diciamo, nel 2002 il governo dell'Ecuador aveva autorizzato questa azienda petrolifera argentina, la CGC, a entrare nella terra dei Sarayaku per eseguire delle trivellazioni alla ricerca del petrolio. Il Sarayaku è una comunità costituita da più o meno 1200 persone che vive nella foresta amazzonica e non era stata consultata per verificare se questo progetto rispettasse le loro tradizioni e il loro stile di vita. Quindi da quel momento i Sarayaku hanno iniziato una campagna per difendere il loro diritto a essere consultati sui progetti che le riguardano e ha cominciato una mobilitazione per mandare via l'azienda. Questa occupazione del territorio, diciamo, ha fatto un pochino turbato la vita della comunità, che per bloccare l'arrivo degli operai e dei militari hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Molta parte delle loro coltivazioni sono andate perse, quindi è diventata anche difficile scarsità di cibo. Inoltre, appunto, alcuni degli alberi che sono stati abbattuti avevano per loro un particolare significato culturale. Inoltre, questa mobilitazione dei Sarayaku è stata contrastata con minacce e molestie da parte di sconosciuti e anche di altre comunità vicine che invece erano a favore del progetto. Dopo diversi mesi di questa mobilitazione l'azienda è poi andata via, ma nel frattempo aveva già scavato circa 400 pozzi e distrutto delle zone di foresta pluviale e aveva lasciato sepolte nel sottosuolo 1400 kg di dinamite.
Sì, una situazione tragica. E che cosa è cambiato dopo la sentenza della Corte Internazionale per i Diritti Umani del luglio 2012?
Diciamo che questa sentenza, che si può un pochino definire storica, che ha stabilito che appunto l'Ecuador aveva violato questo diritto della comunità a essere consultata, e anche ha giudicato lo Stato ecuadoriano responsabile di aver posto a rischio la vita e l'integrità fisica dei Sarayaku. Questa lotta, diciamo che è stata, questa lotta e conseguente sentenza è molto, diventerà un modello per tutto il continente americano, dove ci sono queste situazioni anche abbastanza diffuse, quindi da ora in poi tutti gli stati avranno l'obbligo di svolgere consultazioni prima di condurre dei progetti di sviluppo che hanno un impatto sui popoli nativi.
Beh, lo speriamo.
Questo è un messaggio che è forte, che è stato mandato anche a tutti i governi dell'America.
Ok, e cosa chiede Amnesty International di preciso?
E, nei confronti dei Sarayaku, Amnesty chiede che il governo ecuadoriano adempia a questa sentenza in modo completo e quindi corrisponda all'indennità finanziaria che è stata concordata e che poi in consultazione con la comunità metta in sicurezza o rimuova questo esplosivo che è stato seppellito nel loro territorio, oltre naturalmente a delle scuse pubbliche per queste violazioni che sono state commesse contro di loro.
E l'atteggiamento del governo di fronte alle proteste di queste comunità, com'è stato?
Il governo ha evidentemente ignorato questi diritti della popolazione, e per motivi probabilmente anche economici, nonostante la dichiarazione ONU e la convenzione ILO. Senza contare poi che nella nuova Costituzione dell'Ecuador, che è stata approvata a luglio del 2008, viene riconosciuto esplicitamente questo diritto delle popolazioni indigene ad essere consultate. Però pare che la situazione a oggi non sia migliorata.
Ok, e invece un'ultima domanda. Qual è la situazione dei difensori dei diritti umani nel Paese?
I difensori dei diritti umani devono affrontare diverse accuse anche pretestuose di sabotaggio, di blocco illegale di strade per presunti reati che vengono commessi nel contesto di manifestazioni di massa contro le industrie estrattive o per le modifiche che riguardano le nuove legislazioni sull'utilizzo delle risorse naturali, senza contare che ci sono stati dei casi in cui dei leader siano stati condannati per aver criticato il governo a mezzo stampa.
Bene, la ringrazio per le informazioni utili e preziose che ci ha dato e arrivederci.
Prego, arrivederci.
La notte si annunciava chiara, la sera era serena, la gente nel cinema assisteva seria al magico 4x4 del circo di Brema. Nel cielo all'improvviso si aprì un lampo, la pellicola di colpo si spezzò e apparve all'improvviso sullo schermo un pellegrino vestito di chiffon. Il silenzio piombò come un veleno e tutti cominciarono a pregare. Levato il piccolo ninetto scemo che continuò a giocare. Con una mano dentro i pantaloni e un piede leggermente sollevato, urlò nel cinema la sua domanda: chi è che ti ha mandato? E il pellegrino si guardò le unghie e disse: così sia, facciamo presto. Chi mi manda non parla questa lingua e non importa che sappiate il resto. È troppo tempo che cammino, vengo dalla montagna e vado al mare. È troppo tempo che cammino e questa sera mi vorrei fermare. E tre angeli nella notte, con le catene sotto il giaccone, facevano la guardia al mistero, come rondini su un balcone. E nella notte, alle loro spalle, le loro voci diventavano fumo. Qualcuno cominciava a aver paura, ma non parlava nessuno. E dietro un fondale di stelle, gli impiegati della compagnia rubarono tutta la frutta dagli alberi.
Abbiamo appena ascoltato la canzone Ninetto e la colonia di Francesco De Gregori. Ed ora alcune buone notizie e i prossimi eventi segnalati da Amnesty Perugia per i nostri ascoltatori.
Il 4 gennaio 2013, dopo 15 anni, è stata dichiarata chiusa la prigione di massima sicurezza di Tammis, in Illinois.
Il 15 marzo 2013, il Maryland è diventato il 18° stato abolizionista degli Stati Uniti d'America.
Il 15 marzo 2013, il Tribunale Speciale di Belgrado ha condannato 7 appartenenti al gruppo paramilitare cetnici di Sima per l'uccisione di 28 civili, per lo stupro e la tortura e la distruzione di una moschea nel 1992 in Bosnia-Erzegovina.
Il 5 marzo 2013 è iniziato il processo contro 25 presunti responsabili del piano Condor, un piano fatto dalla milizia argentina e non solo, per arrestare, eliminare e scambiarsi gli oppositori politici degli anni 70 e 80.
E invitiamo tutti il 10 aprile alle 21:15 presso il Cinema Sant'Angelo a Perugia alla proiezione del documentario I discendenti del giaguaro, con ingresso gratuito. E adesso ascoltiamo la canzone di Jaime Guevara, Amigos Hermanos.
Hermanos hay que nos dio la familia, y a veces se dispersan por el mar. Y amigos hay que nos brindó la vida, que ahora vienen y después se van. Pero hay otros amigos que en el llanto conocen nuestro propio corazón. Y más que amigos son igual que hermanos, pues saben de nuestro último rincón. Hermanos hay que nos brindó la sangre y dan aquello que nos pueden dar. Y amigos hay traídos por el aire, que dan si acaso tienen techo y pan. Pero hay otros amigos cuyas manos son mágicas al darnos su calor. Y más que amigos son igual que hermanos cuando se trata de entregar amor. Hermanos hay que tienen rasgos nuestros y en ocasiones nada, nada más. Amigos hay que son de bien adentro, mas luego nos olvidan con la edad. Pero hay otros amigos que hacen tanto por conservarnos dentro de su ser, que más que amigos son igual que hermanos. Y olvida nuestro abuso, nuestro ayer. Amigos, hermanos, y gracias por existir. Amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir. Amigos, hermanos, mil gracias por existir. Amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir.
Diamo lettura delle mozioni soggette a votazione alla prossima Assemblea Generale di Amnesty International. La proposta numero 1 viene dal gruppo di Perugia. Sostituzione del punto numero 6, secondo comma. Possono partecipare a Radio Amnesty tutti coloro che hanno almeno 20 anni, con la frase possono partecipare a Radio Amnesty tutti coloro che hanno almeno 5 mesi, compreso Nanuia Lupi. Seconda proposta, circoscrizione Umbria. Le magliette vendute dal gruppo devono riportare la dicitura gruppo. Quelle vendute d'estate devono essere solo a manica corta e sono vietate le candele sopra 2 kg di peso. Terza ed ultima mozione, gruppo Edu di Perugia. alle parole, studenti del liceo classico, liceo scientifico, magistrale, istituto d'arte, si aggiungano istituto alberghiero, scuola materna Montessori, scuola di cucito Le Viole, teatrino di Norimberga e chi più ne ha ne metta. Tanto ci pensa la Mariella.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
www.radioamnesty.com.
Radiofonica.com.